Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 691 di Studio di X, quello della settimana a partire dal 25 settembre del 2016. Per questa trasmissione dedicata al mondo della radio, del radioascolto internazionale, con frequenti divagazioni, insomma, nel più generale mondo delle comunicazioni, così come oggi, anche oggi faremo, ci occuperemo infatti di radio in senso insomma più ampio e di internet e di connessioni in mobilità, la cui evoluzione al momento galoppa. Trasmissione, come vi dicevo, dedicata al mondo delle comunicazioni, della radio, del radioascolto, dei BCL, degli SVL, dei radioamatori, diffuse in onde medie, in onde corte, in FM, sul satellite e in internet. Le principali messe in onda le troverete dalla home page del nostro sito internet www.studiodix.net. Alcune non sono proprio esattissime, soprattutto nel caso delle emittenti in onda media, che a pochi giorni dalla fine di un iter legislativo o forse dall'inizio di un calvario trasmettono più irregolarmente del solito. Ci ascoltate però sulle corte, sulla WRMI, su Radio BCL News, in FM sul territorio nazionale, seppur un po' a macchia di leopardo, anche su emittenti locali, e in televisione allo stesso modo, con in testa la capofila, la nostra Sicilia Media TV a Palermo, sul canale 665 del digitale terrestre, dove Studio di X va in onda ogni giorno alle 11, alle 23, alle 04 l'italiana, che potrete seguire anche in streaming ad alta qualità sul sito internet www.siciliamediatv.it. Tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale sono invece raggiungibili dal nostro sito madre, diventato maggiorenne da qualche settimana, 18 anni online, per www.bcldnews.it, dove troverete tanti materiali che sono utilissimi per chi pratica l'hobby del radioascolto, altrettanto per chi a questo hobby vuole avvicinarsi, e sembrerà strano in controtendenza dal momento che la materia prima diminuisce ogni giorno di più, cioè le frequenze e le emittenti che continuano a utilizzare le bande di cui ci occupiamo. Invece le persone che ancora si avvicinano a questo hobby estremamente affascinante ci sono, e come ogni settimana riceviamo email di richieste di informazioni o quantomeno di gente che ci ha ascoltato per la prima volta ed è rimasta affascinata da questi argomenti. Saluti e ringraziamenti a Mark Vittorini, ci ha ascoltato per la prima volta, insomma siamo in onda da oltre 13 anni, ma lui ci ha ascoltato domenica scorsa per la prima volta con un Icom ICR71E, una verticale da 5 metri caricata autocostruita, ci ha ascoltato con un po' di fading Marco Bertola, ci ha ascoltato con un Hitachi WH1160 appena restaurato Gianluca Zago, c'era parecchio fading la sola antenna Stillo, c'era parecchio fading la settimana scorsa e non è l'unico che ce lo ha segnalato. Ottimo invece la ricezione, quasi impeccabile, per Maurizio Mascagna. Saluti e ringraziamenti anche ad Alessio Proietti con un Simpo Tutto 5 Iaesu FRG7007, una Ribacoff multibanda, e all'ascolto c'era anche, a cui vanno chiaramente i nostri saluti, anche Angela Petruccioli. Ci ha ascoltato come al solito dalla piazza di Monreale, dal suo negozio, Ciro Albanese con una Degen DE13, bellissimo il fatto che la radio è alimentata dal pannellino solare e c'è la possibilità anche di ricaricarla a manovella. Ci ha ascoltato Graziano Braga come al solito anche lui, e la particolarità, ce ne segnala parecchie, che ha notato questa volta è che il segnale è molto più forte nei primi secondi di portante. Io ritengo che sia soltanto una impressione che è data proprio dall'accensione del trasmettitore e quindi dal segnale che arriva nei ricevitori. L'ho notato anch'io, non sono il solo, ci faremo insomma più caso analizzando meglio il segnale. Tutto 5 anche a Treviso, sono i CFSW7006G antenna esterna per Nino Marabello. 54555 invece il segnale, il Simpo valutato da Massimiliano Scordamaglia in provincia di Modena con Sanjian ATS909 e Longwire da 30 metri. È tornato a Tortorici dopo insomma una capatina in terra natia Giovanni Lorenzi Italia Tango 9 Tango Zulu Zulu 55544, il solito fading di modulazione. La ricezione è stata effettuata a Tortorici con un Kenwood TS440 e un dipolo. tutto 5, il Simpo a Marsala per Gioacchino Stallone, sono i CFSW 35 antenna telescopica, ci ha ascoltato come al solito da Malta Adrian Mikalev con una Texun PL660 antenna telescopica, un Simpo che andava dal 5.4, 5.54 al tutto 5. Ci segnala come al solito anche la ricezione della notte fra sabato e domenica di The Mighty KBC con un Simpo 5.4, 5.54 degradante fino al tutto 3 con una DE1103, una long wire da 27 metri, 6.145 kHz. Saluti e ringraziamenti anche a Gino Bortolaso. Un segnale oscillante fra il 9.20 e il 9.40 con Kenwood TS850S e ricezione effettuata a Badia Polesine in provincia di Rovigo. E ci ha ascoltato anche Agostino Renesi, Italia 0175 Roma, con un segnale ottimo, 9.30, con un ICOM ICR 8005, una Loop Wellbrook. E addirittura verso la fine della trasmissione il segnale sembrava voler ancora aumentare. Ci ha ascoltato in provincia di Como Simone Sbressa, ci ha ascoltato in provincia di Grosseto, credo vada a memoria, Giuliano Bertozzi con una mini whip collegata al suo ricevitore ELAD FM FDM S1, un segnale variabile dai 9.25 della mini whip ai 9.30 della long wire da 30 metri agli oltre 9.40 della long wire da 50 metri. Ci ha ascoltato anche Diego Cherry, tutto 5, come al solito leggerissimo fading con un Etherphone, un ricevitore di produzione Magnadyne, un Etherphone 135, una filare da 10 metri. Ci ha ascoltato anche Marco Rossi da Grosseto, tutto 5 il Simpo, ICOM ICR 8005, una long wire da 18 metri. Un saluto e un ringraziamento anche a chi ci ha ascoltato sui 6070 kHz di Radio BCL News, Radio per Passione, dove potrete ascoltare un contenitore da un'ora, anche in questo caso composto dalle solite notizie dedicate al mondo della radio e del radioascolto e da un estratto del Vintage Radio Show, dove all'interno il sottoscritto insieme a Mirko Roppolo parla di argomenti quasi sempre vintage, dato il tema della trasmissione, dedicati proprio al mondo della radio e delle comunicazioni. Molto interessante è stato un grosso riscontro e interesse c'è stato per gli ultimi argomenti trattati, soprattutto per la storia di Radio Rurale che abbiamo trattato la scorsa settimana. Quindi ringraziamenti a Carlo Tenga, a Graziano Braga, a Cristiano Dassano, insomma anche a tutti coloro che ci seguono sui 6070 kHz in onde corte di Radio BCL News. E cominciamo a occuparci di radio, in questo caso di radioascolto, per ricordarvi ancora una volta che già dal 20 settembre fino al 20 ottobre le trasmissioni in onda corta di Radio Cina Internazionale sulla frequenza 7435 sono sospese per operazioni di manutenzione e proseguono regolarmente sull'altra frequenza in onda corta. Alcune segnalazioni provenienti appunto dal mondo del radioascolto questa settimana ci portano a parlare di una emittente che è stata monitorata con un ottimo segnale, trasmette in arabo e in tigrigna, si tratta di Radio Al-Mukhtar, va in onda attraverso impianti TDF da Issoudun ed è schedulata il martedì fra le 15 e le 15.30 appunto in arabo, poi fra le 15.30 e le 16 in tigrigna su 15.205 kHz. Nella seconda parte della trasmissione sono pesantissime le interferenze, o meglio negli ultimi minuti di trasmissione sono pesantissime le interferenze che provengono dalla BSK SA che accende sulla stessa frequenza da Riyadh con 500 kW con la ritrasmissione del Corano. È ascoltata anche l'emittente che opera in full field attraverso anche in questo caso il sito di Sudun, ma con un airtime venduto da Media Broadcast, l'emittente in full field che fa capo alla Federazione Mondiale Luterana fra le 18.30 e le 19 sui 15.315 kHz, in inglese la chiamiamo Voice of Gospel, la esatta denominazione Radio Satu Lingilia. E continuano a farsi ascoltare i 9.650 kHz recentemente riattivati da parte della Radio Guinea, parliamo della Guinea Conakry, le trasmissioni sono in francese, provate perché arriva anche dalle nostre parti, la potenza dichiarata ufficiale è di 50 kW, dubitiamo comunque che possa operare a piena potenza, vi invitiamo a provarla nella nostra primissima mattinata, quindi fra le 9.30 e le 10 ora locale italiana e poi nel pomeriggio fra le 5.30, insomma le 6, 6 e un quarto locali italiani, sono due finestre che permettono la possibilità di ascoltarla, il segnale migliore nella fascia pomeridiana. E poi continua a farsi ascoltare ed è quindi operativa la radio del Sultanato dell'Oman con le sue trasmissioni in inglese e in arabo. La frequenza unica è quella dei 15.140 kHz fra le 14 e le 15, l'ora in inglese, poi dalle 15 fino alla nostra mezzanotte ora italiana le trasmissioni proseguono in arabo. Ci sono modifiche alla schedule del servizio in farsi della BBC, sono state aggiunte alcune frequenze e cancellate tante altre. Andiamo per gradi, sono state aggiunte nella fascia 4.30, 5.30, tre frequenze, 9.860 da Aldabaia, 11.895 da Kikinef e i 15.310 kHz fra le 16 e le 17, invece aggiunti i 6.195 e gli 11.685 kHz. A fronte di questi due segmenti orari attivati ne sono stati però cancellati tre, fra le 2.30 e le 3.30, dove quando trasmetteva su 7.325, 9.860, 11.895 e 17.790, fra le 3.30 e le 4.30 su 9.860, 11.895 e 13.825, fra le 15 e le 16 quando trasmetteva su 6.195 e 15.310 kHz. Quindi tre segmenti cancellati, due aggiunti. E provate anche i 9.275 kHz negli ultimi giorni, dalla domenica al venerdì, il sabato non è stata notata, sono state notate trasmissioni test della WMLK, la emittente religiosa americana, ha finalmente riattivato il suo trasmettitore, è stata ascoltata più o meno fra le 16 e le 21 UTC, anche se in onda continua ad annunciare una frequenza diversa, quella dei 9.475, e due segmenti orari diversi fra le 4 e le 9 e fra le 17 e le 22 UTC. Ballerina in frequenza invece la radio della Repubblica del Sudan, l'abbiamo ascoltata, come vi dicevo, spostarsi fra i 7206 e i 7207, comunque arriva anche dalle nostre parti, per cui range, piccolo range di frequenza che vi invitiamo a tenere sotto controllo. E avete ancora qualche giorno per far sì che vi possano essere confermati i rapporti d'ascolto che nel corso degli anni avete inviati ad Adventist World Radio e non vi sono appunto stati confermati, perché ancora per sei giorni una casella postale temporanea che potrete raggiungere da Adventist World Radio, box 771 Bloomington in Indiana 47402 0771 Stati Uniti d'America, è stata attivata proprio per ricevere i solleciti e tutti i rapporti d'ascolto non evasi. E poi non sappiamo cosa accadrà, vi teniamo al corrente, qualcuno se ne dovrà far carico, perché Adrian Peterson e la moglie che lo aiutava dal primo di ottobre non si occuperà più delle conferme appunto di Adventist World Radio. E avevamo dato una notizia già un po' di settimane fa, cioè del passaggio dei servizi per l'estero di Radio Argentina all'exterior da 5 giorni su 7 a 7 giorni su 7. E pensavamo che potesse avvenire a settembre, poi in realtà questo non è avvenuto, adesso abbiamo una data certa, perché c'è anche un cambio di denominazione. Quella che è Radio Argentina all'exterior dal 5 di ottobre sarà la nuova Radio Argentina al mondo, e le trasmissioni saranno appunto 7 giorni su 7. L'ho annunciato l'emittente in un comunicato che avrete letto anche sui nostri social e sul nostro sito internet. Fra le novità c'è appunto la diffusione 7 giorni su 7 anche nei programmi in lingua diversa dallo spagnolo, quindi compreso l'italiano. Ascoltatori confermano intanto la sospensione dei programmi linguistici già a partire dal 16 settembre 2016, in attesa appunto di questa ripartenza con una nuova organizzazione dal 5 di ottobre. Non abbiamo una schedula definitiva, nel senso che non sappiamo se cambieranno gli orari, vi terremo al corrente, potrete farlo consultando www.bclnews.it. L'emittente ha comunque confermato di mantenere le onde corte e anche le trasmissioni in tutte e 8 le lingue, 7 più l'italiano appunto. Ogni programma, che della durata di 55 minuti, sarà diffuso in in onde corte e riascoltabile anche nel nuovo sito dell'emittente, anche nelle versioni, anche versioni podcast adeguate alla ritrasmissione in altre playlist in altri paesi da parte di radio locali. Su internet ci saranno anche 6 micrositi che proporranno delle playlist di musica argentina di diversa provenienza. C'è uno spazio anche al lobby del radioascolto ogni sabato e una scansione quotidiana dei programmi con informazioni e approfondimenti. In attesa è stato reso noto che il consulente esecutivo che sovraintenderà la programmazione è Adrian Corol, che è un esperto radiofonico di Exer. Appuntamento dunque in particolare al 5 ottobre alle 19 ore argentina. Presumiamo a Via Maipú 555 a Buenos Aires, dove si annuncia un festoso avvio della nuova tappa della storia della RAE aperto a Diexer e Radio Appassionati. Questo è quanto ha pubblicato in Italia per primo BCL News, che ha ripreso anche il portale Italradio, da cui abbiamo tratto la notizia come impaginata da loro. L'Italradio si augura che dopo la pausa si presenti completo il felice sviluppo annunciato, che potrà rinnovare il legame storico col paese che nel mondo più di ogni altro ha accolto la presenza degli italiani. A questo augurio chiaramente si aggiunge BCL News e nasce la radio del terremoto ad Amatrice. La voce del sisma il 15 settembre alle 17 ha iniziato le sue trasmissioni dagli studi di via Farchioni sui 99.100 per Amatrice e Accumoli. Questa nuova stazione terrà informate le popolazioni reatine colpite dal terremoto. Dal punto di vista formale, come scrive Ruggero Rughini su Newslinet, è un contenuto veicolato dall'emittente Radio Dolce Musica. All'inaugurazione della voce degli sfollati sono intervenute le autorità e alcuni speaker radiofonici, tra loro Stefano Pozzovivo da Radio Subasio, Rosaria Renna di RDS. La radio, ha spiegato il sindaco Sergio Pirozzi, sarà uno strumento utile per comunicare con la nostra comunità e tenerla informata su ciò che sta accadendo in questa fase. La presenza e il contributo di speaker importanti e di importanti realtà radiofoniche nazionali rappresenta una testimonianza di vicinanza e di solidarietà, nonché un ulteriore segnale che Amatrice vuol ripartire. Siamo anche noi vicini alle popolazioni e un plauso a chi ha organizzato questo splittaggio di contenuti per le zone terremotate. È un salto al mondo di internet, perché entro il 2017 ci sarà un forte potenziamento del 4G, il governo pensa a nuove ad aste di nuove frequenze, lo fa soprattutto perché ha bisogno di soldi e per ottenerli pensa appunto di proporre al Parlamento l'inserimento nella nuova legge di bilancio di una delega legislativa per la predisposizione di un'asta competitiva per l'assegnazione di frequenze per il potenziamento della telefonia 4G. Le reti mobili nelle aree urbane sono infatti ormai al limite della sostenibilità di un traffico esponenzialmente aumentato negli ultimi 2 anni, soprattutto a causa della fruizione dei contenuti audio-video. Anche in questo caso se ne occupa Newslinet. L'imminente lancio di tariffe sostanzialmente flat, nel senso di limite di download difficilmente raggiungibile da parte della maggioranza dell'utenza, sarà chiaramente un'altra delle condizioni che richiede un potenziamento. Quasi tutte le compagnie telefoniche si stanno organizzando, ho già visto profili di oltre 50 giga, e la prossima diffusione delle auto interconnesse impone anche lei un notevole aumento della capacità trasmissiva che non può più attendere. Da qui l'idea di unire l'utile al dilettevole attraverso un'operazione che potrebbe portare nelle casse dello Stato una cifra compresa insomma fra 0,7 e 1 miliardo di euro. L'asta per il 4G sarà anticipatoria del processo di liberazione frequenziale per lo sviluppo da un lato della tecnologia 5G e dall'altro dell'LTE broadcasting, previsti rispettivamente per il 2020 e il 2022. E quando la radio diventa sempre più televisiva, gli ascolti radiofonici sembrano essere adesso molto legati al fenomeno appunto della radio in TV. La radio in TV paga, e lo dimostra la premiazione da parte di Radio Monitor delle emittenti radiofoniche nazionali che hanno uno sbocco televisivo. Prova ne è che se si togliessero le contribuzioni dell'ascolto attraverso la TV, in prevalenza sul digitale terrestre, dal dato complessivo molte distanze fra i competitor si colmerebbero. Per comprendere le valutazioni si assumano i dati del primo semestre 2016 nella sezione ascoltatori per device, con riferimento alla colonna totale ascoltatori radio 35.600.000. E posta in relazione agli ascolti via TV, troviamo sul podio RTL 102.5 con 920.000 ascoltatori sui 7 milioni totali, un'incidenza di oltre il 13%. Segue Radio Italia con 500.000 su 4.500.000, quindi più dell'11%, anche il 9% per M2O, l'incidenza fra radio e TV, poco più di Capital che è l'8,3%. totalizzando 138.000 su 100 su 1.655. In questo caso dobbiamo però anche dire che Capital ed M2O stanno lasciando il digitale terrestre in favore dell'esclusiva ritrasmissione su Sky. Poco rilievo invece hanno per Kiss Kiss, per 105 e per RDS, Virgin, Radio 24 e Radio Monte Carlo, dove siamo con percentuali che oscillano fra l'1 e il 2%. E proprio a proposito di questa TV che è sempre più determinante, si va verso la multipiattaforma inconsapevole. A seguito proprio di quanto vi abbiamo appena detto, cioè della progressiva tendenza degli utenti di ascoltare la radio attraverso l'apparecchio TV, che è un'abitudine certificata da queste ultime indagini che abbiamo citato, si è innescato anche un proficuo dibattito sulle pagine specializzate dei social network, con Facebook in primis. Dai confronti attuali emerge la consapevolezza generale di osservatori qualificati che l'utilizzo della TV come strumento di ricezione dei programmi radiofonici si declina tendenzialmente in due direzioni. La prima è relativa alla scomparsa nelle case e presto anche nei luoghi pubblici dell'apparecchio radio tradizionale, con la conseguenza che chi vuole ascoltare musica deve spesso necessariamente attingere alla televisione quale dispositivo più prossimo all'utente. La seconda invece afferente all'ibridazione del medium radio, sempre più integrato in quello TV attraverso il modello della radiovisione. A riguardo di quest'ultimo occorrerà effettuare una distinzione tra il simulcasting pressoché assoluto del contenuto radiofonico, meramente integrato dalla componente video, che è la tipica ripresa video negli studi radiofonici dei conduttori, eventualmente associata alla trasmissione dei video musicali contestualmente alla musica diffusa in radio, e la separazione più o meno netta del contenuto radiofonico da quello video a parità di denominazione del programma. Nel primo caso, che è il modello RTL, si avrà un rafforzamento più o meno consistente della componente radiofonica nel suo insieme, nel senso che sarà la TV a consolidare l'ascolto radio nel suo complesso, essendo meramente strumentale adesso. Nel secondo, il modello Radio Capital TV, M2O, R101 TV, eccetera, avremo un effetto rafforzativo quasi esclusivamente legato alla promozione del marchio radiofonico, che avrà quindi incidenza sulle rilevazioni d'ascolto, ma solo in conseguenza della sua attuale conformazione fortemente legata alla memorizzazione del logo, stanti i meccanismi precipui dell'obsoleto metodo CADI, con l'effetto di determinare l'esistenza di due distinte emittenti, quella radio e quella TV, legate tra loro soltanto dal marchio, con percezioni dell'utente a seconda dei casi di unificazione o separazione e contribuzioni specifiche difficilmente prevedibili in termini commerciali ed editoriali. In ogni caso, l'utilizzo della televisione, conclude Newslinet, quale piattaforma distributiva dei contenuti radiofonici, appare assolutamente premiante e va nella direzione del principio della multipiattaforma inconsapevole, che governerà il futuro dei media radio e TV, a mente del quale l'utente medio non solo difficilmente potrà, attraverso un'interrogazione più o meno complessa del dispositivo utilizzato, ma nemmeno avrà interesse a conoscere il supporto tecnologico con il quale riceve il prodotto che desidera o vedere o ascoltare. In tale ottica è evidente che il principale obiettivo che gli editori radiofonici dovranno conseguire sarà quello della propria rintracciabilità attraverso strumenti sempre più definiti. È quanto abbiamo già detto, quindi motori di ricerca dedicati, LCN, interrogazioni vocali o altri mezzi che saranno via via sviluppati. Questa è una riflessione che condividiamo in pieno di Massimo Lualdi su Newslinet.
E malgrado quanto accaduto, Vivendi è ancora intenzionato a diventare una media company europea. Non è ancora tramontato il progetto, e almeno non se si vuole dare ascolto a quanto dichiarato da Arnaud de Puyfontaine, il quale ha rilevato che il gruppo sarebbe al lavoro per portare a termine un piano top secret proprio con questo scopo. Sui dettagli ha preferito rimanere abbottonato, limitandosi ad esporre agli analisti della Goldman Sachs Conference come il progetto più volte decantato dal presidente del consiglio di sorveglianza Bolloré sia ancora in fase di studio. Tutto sembrava ormai parte del passato alla luce di alcuni inconvenienti che hanno messo in crisi il puzzle francese. Prima infatti la decisione di chiudere Watchever, la piattaforma SVOP di Vivendi in Germania, e poi la diatriba con Mediaset che potrebbe portare le due parti addirittura in tribunale. Queste hanno minato le possibilità della holding francese di posizionarsi fuori dal territorio nostrano. Come se non bastasse, i numeri di Canal Plus ormai è noto da tempo, non fanno ben sperare nemmeno se il mercato per il mercato bretone. Tuttavia Puyfontaine si è mostrato fiducioso, sottolineando che il suo gruppo non è dipendente da Mediaset per costruire un operatore latino, perché il gruppo ha altre opzioni, un piano che metterà in atto, ma non escludendo, al contrario, la controparte che si possa trovare comunque un accordo con il Biscione. Insomma, quello che a Cologno hanno più volte definito come un comportamento gravissimo è stato sminuito da Vivendi, che ha descritto il tutto come un piccolo disaccordo. C'è da dire che, come ha già evidenziato Newsline, da cui traiamo questa notizia, interrompere i rapporti e le possibili aperture potrebbe essere un problema anche per Mediaset, soprattutto alla luce del dichiarato disinteresse di Sky per Premium e dell'imminente asta per i diritti alla Champions League. Nel frattempo, mentre si attende di saperne di più su questo misterioso piano francese, pare che il futuro di Canal Plus sarà strettamente legato all'operatore di telecomunicazioni Orange. Sembra infatti che dopo diversi anni di autodistribuzione e qualcuno in meno di bilanci in rosso, la Pay TV di Vivendi permetterà all'operatore telco di vendere i propri abbonamenti con fotorotazione diretta e limitatamente a un preciso bouquet di canali che è raggruppato in un pacchetto dal nome Panorama. Il pacchetto costerà 10 euro al mese, che è un significativo gioco al ribasso se si considera che per avere un abbonamento con offerta completa il costo è quadruplicato. L'annuncio ufficiale dell'accordo è atteso per il 7 ottobre. Torniamo invece a casa nostra, ma rimanendo nel campo televisivo e andando però a una notizia tratta dal portale Italradio, perché come molti di voi avranno già letto, soprattutto chi pratica i social, c'è una nuova possibilità, e fra l'altro anche gli spot in TV, una nuova possibilità per i canali TV in rete, una nuova interfaccia, quella che è il nuovo servizio di RaiPlay, che funziona su smartphone, tablet e PC, e offrirà i programmi della Radio Televisione Pubblica Italiana gratuitamente attraverso un sito e un'applicazione che permetteranno l'accesso a un ampio catalogo di trasmissioni sia online che offline, e chiaramente richiesta la registrazione. RaiPlay darà un immediato accesso ai 14 canali Rai in diretta streaming, quindi le 5 reti Rai 1, 2, 3, 4 e 5, Rai News, Sport 1 e Sport 2, Movie, Premium, Yo-Yo, Gulp, Storia e Scuola, ad una guida per consultare i palinsesti, rivedere i programmi che si sono persi e accedere a una proposta straordinaria di serie, fiction, film, documentari e concerti in onda sulle reti Rai. Effettuata, come vi dicevo, gratuitamente una registrazione, l'utente potrà visualizzare un contenuto in piena libertà con l'opzione guarda dopo, riprendere la visione di un video iniziato con l'opzione ultimi visti e conservare lo storico dei contenuti visualizzati. Come app è inoltre resa disponibile l'opzione guarda offline per salvare i programmi e guardarli anche senza connessione. Il servizio Chromecast per utilizzare l'app come un telecomando e trasferire i contenuti sulla propria TV. Secondo la Rai, il sito di RaiPlay è fruibile da tutti i browser più diffusi sul mercato, quindi Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, quantomeno dalla 10 a quelle superiori, e i principali browser poi di smartphone e tablet sia iOS che Android e Windows. L'app RaiPlay è disponibile per i sistemi invece operativi iOS e Android, non ancora per la piattaforma mobile Windows. E ci rimangono davvero pochi secondi per i saluti, giusto per ricordarvi che avete ascoltato Studio DX numero 691, quello della settimana a partire dal 25 settembre del 2016, che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodx.net, l'archivio completo di tutte le puntate fino a oggi realizzate, le forme di contatto per interagire con noi e con le emittenti che ci ritrasmettono. Troverete invece tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, tutte raggiungibili da www.bclnews.it, schedule dei maggiori broadcaster internazionali, la lista delle trasmissioni in lingua italiana in onde medie e corte, gallerie multimediali e notiziari internazionali aggiornati quotidianamente 24 ore su 24. Siamo sui social con le pagine ufficiali BCL News e Studio DX, e con i gruppi di discussione Studio DX, Radio Ascolto in Radio in TV e www.ondemedietalia.it. Vi invitiamo a cliccare mi piace sulle nostre pagine, a iscrivervi ai nostri gruppi per rimanere in contatto con noi anche al di fuori di questa mezz'oretta scarsa che settimanalmente passiamo insieme attraverso la diffusione radiofonica o tutti, insomma, i surrogati, quindi rete e quant'altro. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato la prossima settimana, stesso orario, stessa frequenza, buoni ascolti, alle prossime.